Bene, allora buonasera a tutti. Allora, la parola alla dottoressa Soni per la verifica del numero legale. Prego, dottoressa.
Buonasera. Reggianini, Benuzzi, Barbieri, Cavazza, Vanzini, Cannoletta, Petrucci, Marrone, Natalini, D'Italia, Franciosi, Po, Renzo, Bianconi, Silvestri, Guaracino, Franchini, Bonini, Petazzoni, Gidari, Righini, Leccese, Sant'Unione, Carini, Girotti, Zirotti, assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 assenti, 19 numero legale.
Bene, grazie dottoressa, 19 presenti, il numero legale verificato, possiamo iniziare. Intanto con le comunicazioni, comunico i nominativi dei consiglieri che hanno giustificato la loro assenza al Consiglio di questa sera, che sono i consiglieri Gidari, Leccese, Po e Silvestri. Bene, comunicazioni da parte della Giunta, il Sindaco mi chiede la parola, prego Sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia, volevo solo riferire al Consiglio che ho inoltrato per le vie brevi alla provincia di Modena la richiesta di avere un po' di documentazione comprovante l'avvenuta donazione confluita in Centro Italia per il sisma. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Assessore Bertoncelli, prego.
Sì, buonasera, grazie Presidente. Due comunicazioni di due interventi che verranno fatti sul nostro territorio da enti sovraordinati rispetto al Comune di Castelfranco e precisamente Snam Rete Gas e distribuzione ex Enel. Il primo intervento sarà di Snam Rete Gas a partire dal 12 di ottobre per la sistemazione di alcune condotte gas presenti sul nostro territorio, in particolare in via Muzza Corona, via Pato Monti, via Salarolo, Emilia Est, Fratelli Rosselli. Sarà un intervento sostanzialmente di svuotamento delle condotte gas che sarà effettuato tra le 7.30 e le 9 e potrà produrre del rumore fastidioso in quell'ora e mezza di intervento del 12 ottobre. Sarà fatto naturalmente con tutti i crismi di sicurezza secondo le disposizioni e non dovrebbe produrre alcuna mancanza di servizio per le utenze che sono collegate a queste vie. L'altra campagna che verrà fatta sul territorio di Castelfranco da parte di E-Distribuzione è un intervento massivo di sostituzione dei contatori di misurazione energia elettrica con contatori di nuova generazione. Saremo il primo comune della provincia di Modena a fare un intervento del genere con via sperimentale. Verranno sostituiti appunto tutti i misuratori di energia sul nostro di tipo privato, di tipo domestico, su tutto il nostro territorio. Partiranno verso la fine di ottobre con le vie Bramante, Beato Angelico e la zona, diciamo così, delle piscine e la zona, chiamiamola, della mezzaluna di Castelfranco. Si prevede che l'intervento andrà avanti per alcuni mesi perché appunto le utenze, le nostre circa 14-15 mila utenze sul nostro territorio verranno tutte interessate da questo intervento. Verrà data comunicazione ai cittadini con alcuni giorni di preavviso rispetto all'intervento, almeno 4-5, e comunque verrà comunicata all'amministrazione le zone dove e distribuzione interverrà. Per questi due interventi faremo, come ufficio stampa del Comune di Castelfranco, delle comunicazioni attraverso i canali internet e Facebook per dare la maggior diffusione possibile della notizia, e appunto inizieranno dal 12 di ottobre in avanti SNAM e ne distribuzione. Grazie.
Bene, grazie Assessore. Altre comunicazioni da parte della Giunta? Bene, allora comunicazione da parte dei consiglieri. C'è il consigliere Santunione, prego consigliere.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo comunicare al Consiglio Comunale in qualità di Presidente che ieri sera è stato formalmente costituito il tavolo interistituzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, qui in sala consigliare, e si è tenuto il primo incontro di insediamento che ha visto la gradita partecipazione, che ci ha fatto onore peraltro, del generale Garofano, che poi dopo è rimasto a Castelfranco appunto per la serata pubblica che si è tenuta in biblioteca. Il tavolo è stato a mio parere molto, molto partecipato, e quindi i presupposti per un buon lavoro credo ci possono essere tutti. I gruppi consigliari sono ovviamente tutti rappresentati attorno al tavolo e pertanto i consiglieri potranno comunque essere informati dei lavori del tavolo. In ogni caso io mi prendo l'impegno di riferire periodicamente al Consiglio Comunale. Ci siamo già confrontati per vedere di riconvocare il tavolo tra non molto tempo, forse già tra un mesetto, sia per chiacchierare di iniziative che si possono fare in occasione della giornata del 25 novembre, ma per una serie di progettualità che già ieri sera così sono emerse, sono già state poste all'attenzione come spunti di lavoro. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Altre comunicazioni? Bene, allora chiudiamo qui il punto sulle comunicazioni. Passiamo al punto numero 2 all'ordine del giorno di questa sera, bilancio consolidato del gruppo comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2016, approvazione del bilancio consolidato e suoi allegati. La parola per l'illustrazione al Sindaco. Prego Sindaco.
Grazie Presidente, proverò ad essere il più sintetico e spero chiaro possibile, compatibilmente con la tipologia di oggetto che abbiamo visto in due commissioni essere abbastanza complesso e complicato, trattandosi tra l'altro di elemento nuovo, diciamo così, non solo per il nostro comune ma nell'ambito degli enti locali. L'oggetto è stato rinviato in occasione dell'ultimo consiglio comunale del 28 di settembre, perché c'erano alcuni disallineamenti nella riclassificazione dei bilanci degli enti, delle società partecipate, del gruppo amministrazione pubblica del comune di Castelfranco Emilia, che meritavano di essere approfonditi. Tale è stata la sorte appunto della delibera e degli allegati il 28 di settembre. Stasera lo riproponiamo riveduto e corretto come illustrato in occasione dell'ultima commissione. Due brevi parole insomma per inquadrare di che cosa si tratta e a cosa si riferisce quando si parla di bilancio consolidato. Abbiamo visto essere un documento contabile di fatto a carattere consuntivo, che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario di quello che, e vedremo in seguito, è il gruppo amministrazione pubblica, nel caso di specie del nostro comune. Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario dei dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo, inteso come unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna. Di fatto non è la giusta posizione di numeri, ma è la riclassificazione di bilanci di enti e società fra loro diverse, pur compenetrate e compartecipate. Il consolidato quindi rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente, sia in termini di conto economico che di stato patrimoniale. Attraverso questo strumento, nella volontà del legislatore del 2011, c'è il desiderio di, consolidando i bilanci, diciamo così, dare certificazione delle reali poste di debito e credito e di attivo e di passivo, in particolare di tutto ciò che ruota, che sta dentro agli enti locali e che ruota attorno agli enti locali, e quindi dare agli enti locali medesimi una capacità di visione completa delle risultanze economiche, patrimoniali e finanziarie. Consta per i comuni sopra i 5.000 abitanti che sono attenuti all'applicazione di questo, del principio 4/4 del 118 del 2011. L'obbligo di redigere il bilancio consolidato non consta per tutto il gruppo amministrazione pubblica di ogni singolo comune, nel senso che dentro il perimetro di consolidamento ci vanno solo le società, enti e soggetti partecipati che rivestono determinate caratteristiche di partecipazione da parte dell'ente capogruppo. Si parla anche di organismi strumentali, noi non ne abbiamo più, avevamo le istituzioni fino a un paio di anni fa, però si fa riferimento a quel tipo di ente. Poi non sto a dilungarmi su che cos'è un ente strumentale controllato, l'abbiamo visto in commissione, in premessa della prima commissione, che quando è che si definisce ente strumentale partecipato, società controllata, società partecipata. E per quello che riguarda il perimetro di consolidamento, poi vedremo qual è il nostro in particolare, di fatto non tutti i soggetti, come dicevo, sono inseriti nel gruppo, cioè tutti i soggetti partecipati dell'amministrazione pubblica devono essere consolidati secondo il principio contabile, due condizioni al verificarsi delle quali non scatta l'obbligo di consolidamento, cioè l'irrilevanza della partecipazione, l'abbiamo visto quando abbiamo fatto la ricognizione delle partecipate qualche giorno fa, ovvero l'impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento. Quest'ultima fattispecie fa riferimento non a una complessità organizzativa, ma al fatto che magari l'ente che deve fornire i dati è in un'area che è stata sua vittima di un cataclisma piuttosto che di un evento esterno e non controllabile che ne causa l'impedimento. I metodi con cui si può procedere al consolidamento previsti dal principio contabile 4/4 sono di tre tipi, quello che abbiamo utilizzato noi ma ci arriveremo dopo è il consolidamento proporzionale, che prevede che si proceda al consolidamento degli elementi patrimoniali ed economici in proporzione alla quota di partecipazione. Il consolidato prevede quattro tappe fondamentalmente, e quindi l'approvazione dell'elenco del GAP che abbiamo fatto con deliberazione di fine dicembre del 2016. Dopo quella deliberazione abbiamo richiesto agli enti di comunicare i dati riclassificati del proprio bilancio per procedere al consolidamento. Dopodiché si procede all'elaborazione del bilancio consolidato che viene sottoposto per la votazione al Consiglio Comunale. Al 31/12 di ogni anno poi viene aggiornato l'elenco degli enti e delle società di cui si deve procedere alla partecipazione in vista dell'anno successivo. Il bilancio partecipato consta di quattro elementi fondamentalmente, che sono il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale consolidato, la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa, e la relazione dell'organo di revisione. Nel merito, per quello che riguarda il nostro bilancio consolidato che proponiamo al Consiglio questa sera, di fatto di tutto il perimetro di partecipazioni che abbiamo restano escluse l'Agenzia per la Mobilità e il Trasporto Pubblico Locale, SETA, l'Epida ed ERA, che abbiamo visto nella ricognizione. Entrano nel perimetro l'azienda pubblica di servizi alla persona ASP Delia Repetto, l'azienda Casa Emilia Romagna e il consorzio attività produttive aree e servizi. In particolare il metodo di consolidamento che abbiamo scelto di fatto è quello proporzionale, come dicevo prima, i criteri con cui sono state fatte le valutazioni, i principi generali, le immobilizzazioni materiali, così come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, sono state iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci. Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono state valutate in base al metodo del patrimonio netto come da articolo 2426 numero 4 del Codice Civile. Le giacenze di magazzino sono state valutate al costo di acquisto e tale valore non è superiore al valore di realizzo presunto ed esunto dal mercato. Relativamente ai costi di ammortamento non si è proceduto ad alcuna rettifica in quanto le differenze determinate dalla rivalutazione degli ammortamenti si sono rivelate irrilevanti ai fini del risultato di gestione consolidata del 2016 del gruppo. I risconti passivi sono rappresentati per la quasi totalità dai contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche contabilizzati dal Comune di Castelfranco Emilia. La composizione dei debiti e dei crediti, l'ammontare dei crediti e debiti del bilancio consolidato del nostro Comune è stato distinto tra quelli di durata residua inferiore a 5 anni e quelli di durata residua superiore a 5 anni, come vedete nelle tabelle di cui è a pagina 14. C'è poi l'elencazione dei tre soggetti partecipati dal nostro comune, ASP, ACE, le consorte attività produttive, che vengono declinati nella loro forma societaria, nella loro composizione, nella loro attività, nella loro gestione caratteristica. Poi si è proceduto, come abbiamo visto, alle elisioni intercompany, come è stato illustrato in commissione, cosiddette intercompany, che vengono classificate di fatto in tre fattispecie: le elisioni che non influenzano il risultato del consolidato, le elisioni che invece influenzano il risultato del consolidato e le elisioni delle partecipazioni. Per quello che riguarda il consorzio attività produttive, aree e servizi, la partecipazione del Comune di Castelfranco Emilia è dell'8,12% e quindi è sussumibile sotto la fattispecie ente strumentale partecipato. Di fatto il patrimonio netto del consorzio, come abbiamo visto anche in commissione, è pari a zero e quindi, per quanto riguarda le elisioni derivanti da operazioni reciproche, costi, ricavi, debiti e crediti, il consorzio ha confermato che non sussistono operazioni intercompany tra lo stesso e il comune, né tra lo stesso consorzio e gli altri soggetti interni all'area del consolidamento del GAP del comune di Castelfranco Emilia. Per quello che riguarda l'ASP, la partecipazione, come sapete, è del 47,43% in carico al Comune di Castelfranco Emilia. Si tratta di un ente strumentale partecipato, come disciplinato dalla legge 12 marzo 2003 della Regione Emilia-Romagna, che di fatto dava impulso agli enti locali di procedere alla trasformazione delle ex IPAB in azienda servizi alla persona, cosa che in questo territorio è avvenuta nel 2008 e che ricomprende tutto il perimetro del distretto sociosanitario oggi Unione del Sorbara. L'ASP non ha pertanto capitale sociale, in quanto l'azienda è succeduta direttamente all'IPAB e si tratta di un ente pubblico non economico. Il capitale sociale assieme alle riserve determina un patrimonio netto di 2.162.535 euro. Le elisioni che non influenzano il risultato consolidato sono determinate da costi di natura tributaria e gestionale tra la società, quindi nel rapporto tra la società e il Comune di Castelfranco Emilia, così come, per quanto riguarda i rapporti debiti crediti, quelli erano i costi ricavi e l'ISI, essi sono stati generati da fatti gestionali e tributari. Infine sono state comunicate operazioni con gli altri enti e società facenti parte dell'area di consolidamento. Le operazioni infragruppo sono state elise per l'importo totale e successivamente, al fine di rettificare le poste contabili del bilancio consolidato, sono state riclassificate secondo il metodo proporzionale e considerate secondo i limiti di percentuale di partecipazione del Comune di Castelfranco Emilia nell'ASP degli Arepetto, come peraltro abbiamo visto in maniera puntuale anche in occasione della seconda commissione, quando sono state di fatto sottolineate quelle piccole, in realtà sotto il profilo numerico, questioni, salvo per quello che riguarda il consorzio e attività produttive, differenze rispetto al primo impianto del consolidato visto in occasione e in prevenzione rispetto al Consiglio del 28 di settembre. Per quello che riguarda le elisioni, sempre in ASP, che influenzano il risultato consolidato, di fatto esse riguardano la mancata parifica di alcune poste di costo e ricavo tra ASP e Comune di Castelfranco. Sono conseguentemente state apportate rettifiche necessarie a parificare gli importi da elidere con conseguente influenza sul risultato di esercizio consolidato. Le operazioni infragruppo sono state elise per l'importo totale e successivamente, come si diceva peraltro prima, al fine di rettificare le poste contabili del consolidato, secondo il metodo proporzionale, sono state considerate in relazione e in proporzione alla percentuale di partecipazione. E pertanto, insomma, sono stati contabilizzati nel bilancio ASP ricavi per euro 113.000, poco più di 113.000, provvedendo a rettificare opportunamente la voce A4C, ricavi proventi della prestazione di servizi, e sono stati contabilizzati nel bilancio ASP ricavi per euro 53.700 alla voce A3A proventi da trasferimenti correnti del conto economico. Analogamente, con riferimento a debiti e crediti reciproci, la mancata parifica di alcune partite contabili di reddito ha comportato la necessità di ratifica di alcune poste patrimoniali al fine di addivenire alle elisioni infragruppo. Queste operazioni possono essere sintetizzate come a pagina 23 della nota integrativa, cioè è stato rettificato il risultato di esercizio dell'ASP del 2015 come contropartita contabile della rettifica in aumento dei debiti nei confronti del Comune di Castelfranco Emilia, e nello specifico è stata rettificata in diminuzione la voce A2A, riserve da risultato economico di esercizi precedenti, dello stato patrimoniale passivo dell'ASP degli Arepetto per un importo pari ad euro 1078 e in contropartita contabile sono stati aumentati i debiti verso fornitori per parimenti per euro 1078. Infine, con le elisioni delle partecipazioni, calcolata con il metodo del patrimonio netto al 31/12/2016, questo corrisponde, secondo la partecipazione, a 1.025.690,35. Per quanto riguarda Acer Modena, si tratta di un ente pubblico economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile e con un proprio statuto e quindi avente piena ed assoluta autonomia giuridica. La finalità ovviamente di Acer non la sto a declinare, la conosciamo tutti ampiamente. Il patrimonio netto viene rappresentato sommando capitale sociale, riserve e risultato di esercizio 2016 è di poco superiore ai 14.300.000 euro. Le elisioni che non influenzano il risultato consolidato intergruppo fra Acer e Comune di Castelfranco Emilia, le stesse sono rappresentate dai costi di natura tributaria e gestionale tra la società e il Comune di Castelfranco Emilia, e così come per il rapporto debiti, crediti e lisi, essi sono stati generati da fatti gestionali e tributari. Le operazioni infragruppo sono state elise per l'importo totale, successivamente rettificate attraverso la, diciamo così, la proporzionalità con la partecipazione del Comune in Acer. La società Acer di Modena è partecipata dal Comune al 3,69% del valore della partecipazione calcolata con il metodo del patrimonio netto, e qui siamo nelle elisioni delle partecipazioni, al 31/12/2016 corrisponde ad euro 527.829,89, calcolato con il metodo del consolidamento proporzionale. Si tratta naturalmente di un atto, soprattutto di allegati, decisamente complessi. Per quello che riguarda le modifiche tra il bilancio consolidato iniziale che avevamo visto e le piccole rettifiche fatte nel secondo round, i revisori dei conti, nel loro parere, nella loro relazione, individuano le questioni come rielaborazione dei documenti contabili generati da opportune scritture contabili, con effetti sul conto economico, ma sullo stato patrimoniale, senza variazioni al patrimonio netto. E pertanto le modifiche apportate non hanno generato una variazione del patrimonio netto del risultato di esercizio rispetto al precedente schema ed esprimono conseguentemente parere favorevole. Mi limiterei a questo per l'illustrazione, poi compatibilmente con tutto, se necessario, proverò a dare qualche risposta. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Incominciamo. Consigliere Franchini, prego.
Grazie Presidente. Allora, noi partiremo dal presupposto che lo scopo del bilancio consolidato sarebbe quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del gruppo di amministrazione pubblica dei soggetti rilevanti, per comprenderne l'entità e il risultato operativo, dato appunto dalla somma del risultato dell'ente locale con quella dei soggetti a cui partecipa. Tutto ciò ovviamente non può prescindere dalla precedente ricognizione delle partecipate al fine di razionalizzare il portafoglio in ossequio alla Madia. Il Parlamento, nel fornire ampia delega al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, dichiara l'intento di perseguire l'obiettivo della trasparenza, della certezza del diritto e della chiarezza delle regole, per superare le criticità legate al quadro normativo precedente. Ora, concordando noi sicuramente con l'intento del legislatore, qui a Castelfranco oggi ci siamo trovati di fronte a tutta una serie di criticità legate alla formazione di questo bilancio consolidato, dovute purtroppo anche al fatto che, secondo il nostro parere, avete sempre serenamente evitato di prendere in considerazione, e direi anche tollerato con indulgenza, la deficienza dei principi di talune partecipate. Principi che sarebbe stato corretto perseguire per una gestione trasparente, appunto, certa e chiara della cosa pubblica, come ho auspicato poc'anzi. Infatti, anche dalla commissione svoltasi la settimana scorsa, pensiamo di poter tutti concordare sul fatto che, a parte il lavoro del centro studi locali, sul quale al momento soprassederei, ma che andrò a considerare meglio in seguito, per tutto quanto riguarda i ritardi, questi sono per la maggior parte dei casi dovuti alle imprecisioni. Ma vorrei poter dire anche alla reticenza e all'approssimazione di ASP, che infatti siete stati costretti a sanare tramite questo bilancio. Non temo di essere smentita se affermo che le carenze di ASP sono ben note a tutti da anni, probabilmente dovute a scarsità organizzativa, se non a incapacità, per non voler insinuare addirittura una vera e propria leggerezza determinata proprio dall'autonomia gestionale di questa partecipata, partecipata tra l'altro che avreste intenzione di investire di compiti maggiori per il prossimo futuro, proprio perché è svincolata dagli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica. Comunque, mentre da un lato ci veniva detto in commissione che nonostante tanti mesi di confronti ASP non era in grado di fornire dati certi, noi però notavamo che l'assegnazione di 6.000 euro più IVA per l'incarico al centro studi enti locali di San Miniato di Pisa di attività per il bilancio consolidato era solo del 14 giugno. Quindi, a fronte di una situazione di criticità nelle comparazioni dei bilanci con oggettive difficoltà nel consolidamento, siete partiti già lunghi, rimanendo con tempi risicati, nonostante ci fossero da tamponare situazioni note e irrisolte da anni. Quindi, da una parte, è ovvio che assegnare in fretta e furia l'incarico a ditta esterna con la determina firmata dal dirigente Azzoni non può aver variato molto la situazione di caos presente in questo consolidato. Consolidato che comunque per nostro conto avrebbe dovuto essere realizzato e redatto internamente, senza onere di ulteriori sborsi a carico dei cittadini, ma con il personale e i collaboratori in dotazione all'ufficio. Comunque, dicevamo di ASP, dopo la richiesta di poter avere copia della corrispondenza intercorsa tra gli uffici ASP e della successiva data di assegnazione dell'incarico al centro studi, abbiamo intuito al volo che dai riscontri, o meglio dai non riscontri, chiunque avrebbe legittimamente immaginato che non si sarebbe riusciti ad avere un bilancio preciso ed esaustivo nei tempi indicati. Infatti, se la procedura prevede che il responsabile del servizio finanziario dell'ente trasmetterà a ciascuno degli organismi rientranti nel perimetro dell'elenco dei soggetti interessati e le direttive necessarie per rendere possibile il bilancio consolidato, indicando come termine 10 giorni dalla data di approvazione del loro bilancio e comunque non oltre il 20 agosto tutto taceva. Non siamo Einstein, ma era lampante che sarebbe potuta finire in un lavoro, diciamo, piuttosto sbrigativo. Aggiungo poi il fatto che ASP, oltre a non rispondere per diverso tempo ed essere quindi reticente, sembra sia stata alla fine incapace di fornire numeri e dati che coincidano con quelli dell'ente. È naturale conseguenza a questo punto che il documento sia risultato poi superficiale e approssimato, anzi risultato proprio sbagliato, come abbiamo avuto modo di apprendere nella capigruppo convocata appositamente e nella successiva commissione riparatrice. Dobbiamo rilevare però che non è la prima volta che dobbiamo correre ai ripari dopo le scadenze. Ultimamente capita, dopo la riorganizzazione del personale che tanto avevate magnificato. Ma torniamo ancora un momento ad ASP per le ultime considerazioni. ASP è una società sulla quale sembra vogliate investire molto per il futuro, in ragione dell'autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale e contabile di cui dispone. Noi non vogliamo nemmeno pensare oggi a quanta di quella trasparenza e chiarezza richieste riscontreremo quando, per effetto della legge regionale 12/2013, che prevede un'unica forma di gestione dei servizi sociali e sociosanitari, sarà eventualmente appunto la ASP la possibile candidata ad essere individuata come ente a cui affidare la totale gestione dei servizi sociali e sociosanitari del distretto da parte dell'Unione, a cui rimarrà quindi la funzione di programmazione e controllo. La nostra critica principale si rivolge quindi al problema di non aver mai preteso dalla partecipata stessa la massima cura e serietà necessarie. Al contrario, ci avete stupiti comunicandoci di fatto che intendereste addirittura puntare su quel cavallo, un cavallo che è già zoppo in partenza. E zoppo infatti ci è sembrato anche il documento relativo al programma di riordino delle forme di gestione ASP che ci avete fornito dopo ripetute insistenze. Ripercorriamo un attimo il percorso di questa nostra richiesta e ricordiamo infatti che abbiamo fatto a distanza di mesi diversi accessi agli atti in proposito, ma il documento ci è stato consegnato solo pochi giorni fa. Peccato però che l'ultimo incontro del gruppo che si è occupato della redazione del documento risalga al 4 marzo 2016, più di un anno fa. Che dire, ve lo siete dimenticati nel cassetto? Inoltre a noi pare evidente che in questo documento manchi una parte fondamentale, cioè l'analisi della gestione dell'ASP. Ma come? Quasi certamente, attraverso l'Unione, affideremo a questa azienda la gestione unitaria dei servizi alla persona di tutto il distretto, abbiamo già detto. E non è stata fatta un'analisi approfondita della gestione attuale? A noi pare una cosa assurda, o forse l'analisi è stata fatta, ma giunge a risultati non proprio edificanti. Quindi, probabilmente, forse, è meglio non divulgarli. Magari ci risponderete. A onor del vero, nel documento che ci è stato fornito, il gruppo di lavoro mette in evidenza che ci sono alcune voci di spese che meriterebbero di essere analizzate nella loro reale portata, anche tramite il coinvolgimento diretto della struttura tecnico-direttiva dell'ASP, per comprendere la loro genesi e l'evoluzione di dettaglio. Eh beh, sì, comprendiamo, in effetti ci sarebbero molti punti da approfondire, come ad esempio i crediti verso gli utenti, che poi sono indicati genericamente nella nota integrativa al bilancio consuntivo di esercizio 2016. Dalla nota si capisce che per questi crediti si è reso necessario rettificarne il valore mediante l'iscrizione di un apposito fondo svalutazione crediti, perché quasi sicuramente saranno inesigibili e l'ASP dovrà far fronte alla conseguente perdita. Ci chiediamo quindi, questi crediti, che probabilmente non riscuoteremo mai e quindi saranno inesigibili, quando si sono formati? Sono magicamente apparsi nel 2016? Perché nei bilanci precedenti non si fa menzione a tutto ciò, vero? Non stupitevi poi se a noi pare francamente una gestione poco trasparente, per non dire altro. E che dire delle perdite che ogni anno i comuni soci coprono per permettere all'ASP di avere un bilancio in pareggio, che abbiamo già evidenziato in diverse occasioni, anche con, interrogazioni apposite? Perché l'ASP non redige un piano di rientro, come evidenziato nello statuto? Il sindaco, in qualità di presidente dell'assemblea dei soci, non ha nulla da dichiarare in merito. Ci pare che dopo aver preso visione anche degli allineamenti delle poste che avete dovuto inserire nel consolidato, e anche per il fatto che si parte da una situazione già deficitaria in partenza, perché ricordiamolo, ASP è costantemente in ritardo anche sull'approvazione dei propri bilanci, non ultimo quello del 2016, insomma questa ASP sembra proprio un buco nero. Per nostro conto è scontato comunicarlo, ma lo specifichiamo, non possiamo certo avallare un bilancio che già al suo interno, sia a causa di ASP per la mancata trasparenza della propria contabilità, ma sia anche a causa del dubbio che Acer Modena vada o meno inserita nel perimetro di consolidamento, infatti alcuni comuni, come ho già avuto modo di comunicare, la comprendono, altri no, generando una base disomogenea tra i comuni della provincia, ma anche in regione. E vorrei dire anche in Italia, riprendendo le parole di un noto sindaco. Noi siamo in possesso di una copia di una lettera firmata Acer Reggio Emilia, per esempio, che esclude che la stessa sia da riconsiderare tra gli enti da consolidare. Mentre a richiesta diretta di nostri colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle e di altri comuni della provincia, Acer Modena sembra non aver ancora dato risposta. Per questo motivo vi abbiamo chiesto in commissione copie della corrispondenza intercorsa a proposito, corrispondenza che allo stato attuale non ci è pervenuta. Passiamo poi al consorzio delle attività produttive. Dobbiamo ripeterci e dover evidenziare anche gli errori macroscopici relativi a questo ente. Ma come si fa a sbagliare così grossolanamente? Nessuno che controlli i dati prima di portarli in commissione? Vado in chiusura, E ci tocca sottolineare che nemmeno uno dei più diretti interessati all'andamento del consorzio, ad esempio il delegato del sindaco nell'assemblea consorziale, l'assessore Pastore, sembra aver letto la precedente nota integrativa errata, in cui risultava sia un patrimonio netto del consorzio che una valorizzazione. E se nemmeno lui, che ci rappresenta nel consorzio, si è dato la pena di dare un'occhiata alla nota contenente questa enorme incongruenza, che fiducia possono avere i cittadini nelle figure che dovrebbero rappresentarli, se sempre più spesso è invece dovere morale solo dell'opposizione riguardare gli atti e farvi presente le incongruenze? E a proposito di ritardi, inefficienze e superficialità, dobbiamo evidenziare che anche il precedente parere del revisore per la nota integrativa errata, arrivata in data 27/9, quindi in ritardo per discutere l'ODG nel Consiglio Comunale, e poi ovviamente dopo le correzioni arrivate in ritardo anche quella nuova, solo il 29 di settembre. E così con la nuova firma si avvalano le nostre rimostranze sul lavoro dei revisori per la firma della precedente nota integrativa errata. Non era proprio una cosuccia da niente, come volevate farci intendere. Comunque il risultato qual è? Emissione di pareri dei revisori come se piovesse. Ah, il bilancio era sbagliato, non se ne sono accorti, dove sta il problema? Rimetto un altro parere dopo le correzioni e voilà, tutto è risolto. Mi fermerei qua, visto che non ho più tempo. Grazie, Presidente.
Grazie, consigliere Franchini. Consigliere Girotti Zirotti, prego.
Vogliamo evidenziare al Consiglio Comunale come questa sera siano presenti 4 assessori su 8, come nelle precedenti delibere di giunta, la 25 richiamate per gli sbagli, la 29 fossero presenti 5 assessori e 3 assenti. Abbiamo già notato anche in precedenti delibere dei bilanci, dove addirittura eravamo 4-4, non so se sta succedendo qualcosa in giunta, però. Siamo di fronte sicuramente a documenti importanti. Vogliamo richiamare un excursus di quello che ci porta a questo Consiglio Comunale e quindi la vigente normativa prevede una data di approvazione che è il 30 settembre dell'esercizio successivo, per noi è questo essendo il riferimento il 2016. Richiamiamo il principio contabile allegato 4.4 del DLGS 118/2011, il punto 302 che stabilisce che entro 10 giorni dall'approvazione, in ogni caso entro il 20 di agosto dell'anno successivo, i soggetti rientranti nell'area di consolidamento devono provvedere a trasmettere all'ente bilancio dell'esercizio la documentazione integrativa, a trasmissione entro il medesimo termine del 20 di agosto dei dati di preconsuntivo, copia del bilancio predisposto ai fini dell'approvazione se erano deficitari. Occorre inoltre ricordare quello che prevede il TUEL per i revisori, quindi attribuisce l'articolo 239 ai revisori dei conti l'obbligo di rilascio di specifica relazione sulla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema del bilancio consolidato medesimo, da rilasciare entro un termine previsto dal regolamento di contabilità che, ahimè, dobbiamo ancora approvare, che il nostro comune appunto non ha ancora approvato e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'organo esecutivo. Ricordiamo che la giunta comunale solo il 25 settembre aveva approvato lo schema del bilancio consolidato e che i revisori avevano espresso il loro parere con nota 42336 del 27/9/2017. Ricordo a tutti, ed è già l'abbiamo già richiamato, mi ricordo anche nel consiglio precedente, nella revisione delle partecipate, che i revisori devono esprimere ex articolo 34, comunque tutti gli atti devono essere prodotti ai consiglieri presso la segreteria comunale entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo precedente alla seduta resi disponibile. Significa che il 26/9 quel parere non era disponibile, ma era disponibile successivamente, quindi era tardivo, ex articolo 34 del regolamento del Consiglio Comunale. Lo scorso Consiglio Comunale, poi del 28 settembre, il sindaco assessore proponendo, riferendo di errori di applicazione della rettifica preconsolidamento da parte del sistema utilizzato, ascrivibili, sembra, al consulente esterno incaricato, citando una mail nella sera del 27/9, questa non ci è stata fornita, ce n'è stata fornita una successiva del 28 settembre, ritirava la proposta di delibera. Decorso il termine del 30 settembre, avete fissato la nuova commissione 1 per il giorno 2 ottobre, nel corso della quale sono state illustrate gli errori rilevati, abbiamo voluto approfondirli, ci è stato risposto, e quindi eccoci qua con un consiglio comunale d'urgenza. Poco, sommando una commissione, un consiglio comunale d'urgenza, direi che siamo circa 1000 euro. Io vi chiedo, chi paga? Chi li paga? Certamente la redazione del documento non è facile, è la prima volta, però era anche in deroga di un anno e quindi c'era il tempo e gli strumenti, con una buona macchina comunale efficiente, di prepararsi, come sicuramente anche tanti comuni hanno fatto nei termini. Poi oltretutto rileviamo per le richieste atti, e ringraziamo comunque per l'invasione delle richieste atti che abbiamo fatto gli uffici, vi era una prima nota del 23 giugno dove si dava il famoso termine del 10 luglio, già preavvisate le partecipate, chiamiamole così, i soggetti del GAP il 14/4, però noi ci dobbiamo chiedere e vi chiediamo qual è stato il monitoraggio svolto dall'ente comune dal 14/4 al 17/2017. Noi non ne abbiamo avuto notizia. Fermo restando quindi la complessità degli atti, c'è una determinazione che viene ad appesantire a nostro giudizio tutta la macchina che si è mossa a livello gestionale, amministrativo, contabile di bilancio per redigere questo bilancio consolidato tardivo e pasticciato. La determinazione del dirigente del settore del 14 giugno per complessivi euro 7.320. Noi pensiamo che si debba cominciare a riflettere riflettere veramente molto seriamente di più, quando abbiamo avuto l'ennesima riprova della gestione allegra dell'ASP e del Repetto. Gestione allegra, ovvero società offshore, che questo gruppo consigliare già dal precedente mandato tutti gli anni ha segnalato ed esposto agli enti competenti. Ma l'ho segnalato nel consuntivo dell'anno scorso a questo Consiglio Comunale, a tutti i colleghi consiglieri. Io vorrei capire dai consiglieri di maggioranza se ritengono che sia una situazione che doveva essere ancora concessa di una gestione così allegra, ricordando che il sindaco è presidente dell'assemblea dei soci e di cui gli altri sindaci, gli altri soci sono i sindaci del distretto, sono i consiglieri, scusate. Sì, costantemente, termini mai rispettati, ripeto, una società offshore, 29.4.2014, approva nel consuntivo 2012, un anno di ritardo, 7.7.2016, approva nel consuntivo 2016, ritardo solo di un mese, 31.7.2017, arriviamo al non plus ultra, approvano il consuntivo 2016, in ritardo di un mese, senza revisori, sì, senza revisori. Limitandoci al 2016, appunto, andiamo a rilevare questo aspetto 2016 che riguarda l'approvazione di questo bilancio consolidato. Dalla relazione dei revisori, il controllo sulla regolarità contabile è esercitato da un revisore unico, tal dottor Antonio Tazzioli. Il mandato del revisore dei conti dell'ASP è scaduto il 30 giugno 2017, l'Assemblea dei Soci con deliberazione 3 del 31/7/2017, esecutiva a senso di legge, ha proposto alla Regione Emilia Romagna, con deliberazione 3 del 31 luglio 2017, di rinominare il suddetto revisore con effetto retrattivo dall'1/7/2017. Certo, se il bilancio lo deve approvare il 36, me l'accorgo il 31 luglio, bisogna che un revisore che mi certifichi ci sia. E ancora un'altra questione che di cui ormai noi non riusciamo più a capacitarci, visto che il mandato era scaduto il 30 giugno 2017, a che titolo? Il 14 luglio 2017 lo stesso revisore redige la relazione al consuntivo 2016 dell'ASPE. Questione fondamentale, secondo noi, non era necessario, lo chiedo a tutti i consiglieri, in particolare di maggioranza, vorrei una risposta, se mi sarà concesso averla, se non sono troppo supponente, ma a che titolo? Ma perché? Non era opportuno e doveroso partire prima, chiedere la nomina, forse se qualcuno fosse attento alla gestione, che si dimostra sempre più, fra virgolette, allegra, per non dire altro, dell'ASPE, che quindi ha provato una dimenticanza per cui l'ASPE è giuridicamente senza revisore. Altra questione di poco conto, l'abbiamo approfondito, abbiamo voluto lasciare anche un senso di osservazione alla dirigenza, ai tecnici o all'assessore se lo vorrà guardare. Beh, insomma, noi abbiamo comprato da poco un programma di contabilità, ci siamo implementati, quindi siccome poi abbiamo incaricato la ditta esterna che forse ha sbagliato, che forse nei vari passaggi, forse, allora ci siamo chiesti, abbiamo fatto una spesa, ma questo programma di contabilità contemplava sì o no la redazione del bilancio consolidato? A regola non la contemplava, forse la contemplava, mi è stato risposto bisognerebbe fare una richiesta di preventivo, ma forse essersi informati sin da allora e aver provveduto con una formazione da un consulente esterno interno dell'ente non ci avrebbe portato forse in queste situazioni. Quindi cosa farete per il futuro? Relativamente ai numeri esposti nel documento, che come abbiamo visto possono cambiare da un giorno ad un altro, con i pareri positivi dei revisori e del parere positivi contabili e tecnici, non ci sfugge che siamo di fronte sicuramente a dei numeri di una certa complessità. Passando chiaramente alla seconda parte dell'intervento per analizzare il bilancio consolidato, richiamiamo la perdita dell'economico di 1.278.762,20 e ricordiamo che la Corte dei Conti, come già da noi comunicato a questo Consiglio Comunale in sede di consuntivo 2016, ha ripreso questo comune con deliberazioni 45.217.139.2016 appunto per il risultato economico negativo. Quindi ci attendiamo l'ennesimo rilievo della Corte dei Conti, non solo per il ritardo dell'approvazione nei termini, ma anche per il risultato negativo, e finché sono solo rilievi, ma potrebbero diventare anche sanzioni. Per il momento ci interrompiamo qua.
Bene, Grazie, consigliere Girotti Zilotti. Altri? Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente, i consiglieri di maggioranza sono timidi. Discutiamo l'approvazione del bilancio consolidato, sappiamo che siamo arrivati a questo punto con un percorso travagliato, dovevamo approvarlo nel Consiglio scorso, nel 28, sappiamo che c'è stato un errore che è stato rilevato e che ci ha condotto in maniera un po' affannata a questo punto. Il bilancio consolidato è fatto con il metodo proporzionale, quindi sostanzialmente abbiamo preso le poste contabili delle società partecipate, quelle che sono nel perimetro delle società che presentano i parametri tali da farli rientrare nel perimetro delle società che vanno consolidate. Abbiamo preso le voci di bilancio riclassificate e le abbiamo prese nella proporzione della nostra partecipazione e abbiamo sostanzialmente tolto il valore della partecipazione attraverso un'elisione della partecipazione. Più ci sono gli elementi di rettifica. Quello che è emerso è stato detto già diverse volte in questo Consiglio, ne abbiamo parlato diverse volte in consigli precedenti, la situazione degli a repetto che effettivamente è inquietante perché sostanzialmente il Comune, gli uffici del Comune sono dovuti intervenire per andare a sistemare il bilancio della deglia a repetto, che era, non corrispondeva nelle voci collegate al bilancio del Comune di Castelfranco Emilia, le voci non erano corrispondenti e quindi abbiamo dovuto aumentare i ricavi di 113.000 euro e lo stato patrimoniale di 19.549 euro con un riverbero sul valore del bilancio per quello che attiene lo stato patrimoniale. Questo è un dato che riguarda le professionalità di chi si occupa di redigere il bilancio, quindi della contabilità in questa azienda partecipata, ma non è il solo che è emerso in questa vicenda. C'è stato l'errore relativo al consorzio, al quale era stato attribuito un patrimonio netto che quindi andava a entrare nel bilancio consolidato, che in realtà non c'era, quindi intanto, se ho capito bene, di questo se ne sono accorti i nostri uffici, l'azienda pagata appositamente per fare questa attività non se n'era accorta. Altra cosa, noi non siamo esperti di contabilità e devo dire che l'argomento per noi è un pochino ostico, ma quello che ci è parso di capire in Consiglio Comunale, nella Commissione, c'è stata una discussione con i corrispondenti, i tecnici del consorzio, che verteva su elementi basilari della contabilità in partita doppia, cioè sembrava che mancasse questa proprio cultura di base. Aggiungiamo a questo quadro un elemento che è emerso nel Consiglio Comunale precedente, quando abbiamo parlato della revisione delle partecipate. Ci ricordiamo che c'erano numeri assolutamente non sensati che c'erano stati forniti dalle aziende, in particolare AMO, scusate, e sui quali diciamo che alla fine per andare alla promozione di questo documento abbiamo dovuto fare qualcosa di un'operazione un pochino rocambolesca con una rettifica fatta in corso d'opera. che ha accorpato un documento di note che andava a interpretare, anzi a sostituire dei valori nel documento allegato nel quale dovevano esserci questi valori sui quali sul documento che dovevamo votare. Ora, ne esce un quadro, secondo noi, abbastanza inquietante, cioè la qualità, la professionalità di chi si occupa di gestire, di redigere documenti di contabilità, di seguire la contabilità e di redigere il bilancio di aziende vicine a noi e partecipate, appare abbastanza limitata. Ora, i bilanci sono una cosa seria. Il documento che andiamo a approvare oggi è importante, però se per ipotesi ci fossero dei numeri sbagliati provenienti da queste aziende partecipate, non cambierebbe la sostanza della gestione del nostro comune. Questo è, come ha ricordato il sindaco, un documento a carattere consultivo, ma i bilanci di queste partecipate sono importanti, parliamo di soldi pubblici, ci possiamo fidare dei numeri di questi bilanci? Ce lo chiediamo con una certa inquietudine. Grazie.
Grazie consigliere Carini. Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Allora, faccio solo alcune considerazioni, perché ripetere le finalità di questo documento, ormai credo che il sindaco sia stato abbastanza esaustivo in questo. Allora, ho letto un articolo del Sole 24 Ore del 21 luglio 2017, ne leggo solo un passaggio. Se si rilevano i tempi per l'esame dei documenti da parte delle apposite commissioni consiliari e quelli necessari alla convocazione dei consigli comunali, il rispetto del termine del 30 settembre 2017 appare assai difficoltoso, considerando altresì che gli enti si troveranno a cimentarsi per la prima volta nella predisposizione del nuovo documento contabile, peraltro ostico per chi ha sempre applicato la contabilità finanziaria, avendo a disposizione circa 10 giorni di tempo, a cavallo tra Ferragosto e i primissimi giorni di settembre, spesso senza alcun supporto informatico, appurato che pochissime software house sul territorio nazionale hanno già adeguato le procedure in vista di tale adempimento. Occorre inoltre sottolineare che la mancanza di strumenti informatici adeguati determina altresì per gli enti notevoli problematiche nella predisposizione corretta dei flussi di invio alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche. Con questo cosa voglio dire? Che al di là delle considerazioni personali che ognuno di noi ha, credo che già il Sole 24 Ore, che è un giornale, diciamo così, abbastanza importante e su cui noi come consiglieri abbiamo un po' più affidamento delle opinioni dei consiglieri dell'opposizione, aveva già evidenziato le criticità che si potevano avere nella predisposizione di un documento in oggetto. Le criticità che si sono rilevate sono state sicuramente importanti, significative. Adesso lo scaricabarile di chi ha la colpa credo che sia anche un po' abbastanza superfluo dal nostro punto di vista. Quello che noi siamo qui oggi con un consiglio diciamo comunale straordinario che costa 1.000 euro, ma io dalla Lega Nord ho 48 milioni di buoni motivi per non accettare simili affermazioni. Ho 48 milioni di euro di buoni motivi per non accettare questo tipo di illazione. C'è una sentenza di un tribunale italiano. Se oggi noi siamo qui, la spiega il sindaco in commissione consigliare. Ok, per l'importanza di questo documento da approvare oggi. Questo documento serve a fare una fotografia della situazione economico-patrimoniale dell'ente pubblico capofila e degli altri enti. Poi, su quello che è stato la gestione dell'ASP, l'abbiamo visto tutti noi le criticità, perché il tipo di elisione, quelle che vanno a modificare il conto patrimoniale, abbiamo visto tutti che è stata un'operazione complessa. Noi non puntiamo sull'ASP, noi puntiamo sulle funzioni che l'ASP fa in questo territorio, che sono ben chiare a tutti. Noi puntiamo a quello. L'ASP è il mezzo, è lo strumento che presenta delle criticità. Però, scusatemi, non mi piacciono affermazioni, diciamo così, un po' superficiali. Se vogliamo andare a fondo delle cose, i numeri nascondono sempre delle sorprese. Bisogna andare a fondo nelle cose, leggere i documenti e vedere come vengono svolti simili lavori. Perché è chiaro che la criticità delle revisioni è stata particolare per far quadrare i conti, però certi tipi di affermazioni, posso capire, dal nostro punto di vista, sono superficiali. Noi non puntiamo sull'ASP, è il mezzo, noi puntiamo sui servizi che l'ASP fa. Grazie.
Grazie consigliere Marrone. Altri interventi? Consigliere Benuzzi.
Prego. Sì, grazie Presidente. Proprio veramente un minuto. In realtà non per, come dire, dare giustificazioni di merito, ma effettivamente la stesura di questo documento, che è nuovo, e i mezzi informatici a disposizione hanno sì, come dire, alcuni attacchi che riescono a gestire questo tipo di passaggio stretto, che è stato quello del bilancio consolidato. Io credo che come prima volta un po' di elasticità da parte del Consiglio Comunale per problemi che si sono riscontrati possa essere data da questo punto di vista. Abbiamo avuto altri passaggi molto stretti, come è stato per esempio l'approvazione del bilancio preventivo di 2 anni fa, dove gli uffici corsero parecchio per riuscire a fare quello che c'era da fare, e gli uffici del nostro comune che si occupano di ragioneria ci hanno dimostrato in più di una volta di riuscire a fare un buon lavoro. In questo caso ci sono state alcune criticità date anche dalla complessità e dalla novità dell'atto che si andava a fare, quindi trovo anche abbastanza stucchevole una critica da questo punto di vista, fermo restando che è molto verosimile e molto probabile che dal prossimo anno problemi di questo tipo non ne incontreremo più. È un anno, come dire, di rodaggio da questo punto di vista, e nel momento in cui si affrontano questioni nuove purtroppo si capita in criticità, perché la perfezione da questo punto di vista ancora bisogna proprio attrezzarsi per rasentare la perfezione. Per quanto riguarda l'ASP, io credo che le criticità evidenziate della gestione siano anche visibili dal documento che vediamo. Io credo che sia una buona occasione per fare un punto di capo e di inizio per una gestione ancora migliore di quella che non si è messa in campo negli ultimi anni. Ricordiamo che ASP effettivamente in questo comune svolge un ruolo importantissimo dal punto di vista della gestione di molti servizi. Quindi, consapevoli di questo fatto, cerchiamo veramente di vedere il momento zero, un momento che facciamo un allineamento da questo punto di vista, e da qui in avanti l'allineamento sarà anche annuale. Quindi, da questo punto di vista io ho la estrema fiducia da parte della nostra amministrazione che seguirà in maniera più puntuale di come non ha fatto puntualmente fino ad ora questo tipo di questione, e si possa arrivare nei prossimi anni ad avere meno criticità e soprattutto meno partite di elisione, che evidentemente e molto verosimilmente gli anni prossimi non ci saranno. Grazie.
Bene, consigliere Benuzzi. Consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente. Intervengo perché francamente gli interventi dei consiglieri del Partito Democratico mi hanno dato un po' di spunti. Sono delle considerazioni politiche, ma credo che comunque vadano fatte. Allora, prima cosa, che le opinioni del Sole 24 Ore interessano di più di quelle dell'opposizione con una liquidazione di questo tipo, io ritengo. Poi ognuno la pensa come vuole, qui è sempre libero di dire quello che vuole, ma che francamente dal punto di vista politico sia decisamente poco corretto e poco carino. È molto un modo per liquidare, anche in modo a mio parere non particolarmente educato, il lavoro che fanno le opposizioni. Possiamo avere delle opinioni diverse, però mi è parso francamente un modo politicamente non corretto. Noi non puntiamo sull'ASP ma sulle funzioni dell'ASP. Consigliere Marrone, un consigliere serio e che si assume la sua responsabilità di consigliere punta sulle funzioni ma punta anche sui numeri, perché quelli sono soldi pubblici di un'azienda partecipata dai comuni e che li utilizza per delle funzioni, quindi sono importanti le funzioni ma sono importanti anche i numeri. sono fondamentali anche i numeri e la gestione, quello che è emerso da questi in passato e poi ulteriormente confermato da questi dati è che c'è una gestione, l'ha detto bene il consigliere Carini, che francamente non abbiamo paura a dirlo, ci inquieta. Nessuno, almeno il nostro gruppo, non ha criticato assolutamente il fatto che siamo arrivati qui ed è il 4 di ottobre e non il 30 di settembre. Ne abbiamo preso atto, abbiamo ripartecipato alla commissione e ci ritroviamo in consiglio comunale. Abbiamo perfettamente capito il lavoro che hanno fatto gli uffici. Il consigliere Carini è stato molto chiaro. Il lavoro degli uffici del comune di fronte a questi atti di bilancio, peraltro, che sono nuovi e complessi, certamente è stato un lavoro importante, difficile e complesso. Ma le difficoltà che sono nate non sono nate per un lavoro degli uffici che, come dire, è stato posticipato, è stato fatto in modo ritardatario. È dovuto a dei numeri che sono arrivati da parte degli enti a questi uffici con delle criticità. Quindi nessuna questione sul lavoro degli uffici che hanno fatto tutto quello che dovevano fare e, ripeto, probabilmente affrontando anche delle difficoltà non piccole. Ma quello che a noi preoccupa, e credo che su questo ci aspetteremo francamente un minimo di condivisione, almeno nei temi generali, sono arrivati dei numeri con delle problematiche. Abbiamo degli enti che hanno trasmesso a questo comune dei numeri che hanno determinato per gli uffici un'ulteriore problematica e che hanno determinato per questo consiglio di dover tornare in consiglio 4 giorni dopo per andare a fare una sistemazione. Non è certo colpa dei nostri uffici, però interroghiamoci, e noi crediamo che sia doveroso farlo, sulla gestione finanziaria, economica e di bilancio di questi enti, che sono comunque enti partecipati. Francamente, noi riteniamo che questa sia una situazione inquietante. ASP per prima. Speriamo che sia un punto d'inizio per una migliore gestione? Certamente, lo speriamo anche noi. Ad oggi però, e chiudo riprendendo un'affermazione sempre del consigliere Marrone, bisogna andare a fondo nei numeri, certe affermazioni sono superficiali. Esatto, e proprio perché siamo andati a fondo nei numeri, noi oggi, con grande tranquillità e con grande serenità, affermiamo che ci siamo trovati di fronte a dei numeri inquietanti.
Bene, grazie consigliere Santunione. Altri? Consigliere Righini, prego.
Posso concludere? Ecco, dunque, mi sembra di, da tutto quello che è emerso, penso che ci siano alcuni problemi che non sono solo contabili, ma credo che siano anche problemi, direi, politici. Nel senso che quando questi enti di cui parliamo sono tutti enti partecipati, enti che fanno capo a delle attività di comuni, che sono da anni gestiti da un tipo di amministrazione e da un tipo di politica, da uno stesso gruppo politico da anni. Non sto facendo un ragionamento negativo o positivo su chi è che sta amministrando da 70 anni queste zone. Dico solo che ci sono questi enti che da sempre sono gestiti, poiché tutti i loro amministratori vengono chiamati in senso politico, le loro poltrone sappiamo bene quanto siano poltrone appunto di gestione politica. In ogni modo, il fatto che questi enti non abbiano dei bilanci chiari è una cosa, dice bene la consigliera Santunioni, inquieta, ma inquieta proprio politicamente, non solo per i numeri. Questo è forse il problema più grosso. Questo per quanto riguarda gli enti grandi, SETA, AMO, di cui non stiamo a parlare adesso dei loro bilanci che sono sempre stati ripianati con delle enormi perdite di milioni di euro dai comuni di questa regione. E Quindi questo è un ragionamento per quanto riguardano gli enti, diciamo, più importanti ed enti non comunali. Poi altro ragionamento riguarda politicamente invece gli enti che sono comunali, in ogni modo, in cui il comune partecipa con delle partecipazioni più importanti, come può essere invece ASP. ASP che partecipa quasi col 50% Castelfranco e con l'altro restante i comuni dell'Unione in cui siamo entrati a far parte. Ed ecco perché è inquietante la cosa, perché questa è una gestione, un controllo che dovrebbe essere venuto da questo comune, attraverso questo comune e attraverso i comuni dell'Unione. Questo è il problema politico che penso sia sorto, declinato in vari modi, ma questo è il problema. Perché? Perché significa che in tutti questi anni non c'è stato un controllo di questo ente, non c'è stato perché non si è voluto, perché non si è potuto, il motivo non è qui facile da chiarire, forse non è neanche la sede, in ogni modo non c'è stato, i numeri l'hanno dimostrato. E questo è inquietante perché significa che questo ente ha lavorato, certamente ha dato dei servizi, ma non sappiamo in realtà amministrativamente che cosa ha fatto questo ente, quindi come sono stati gestiti i soldi dei cittadini di questo territorio. Sono stati erogati dei servizi, senz'altro, non vogliamo dire che non sono stati erogati, ma come sono stati erogati a livello amministrativo, come sono stati gestiti, se il comune dice che deve dare quasi 300.000 euro e loro invece dicono che ne devono avere meno della metà, quindi quegli altri, questa differenza dove è stata, dove è andata, come è finita, questo è il problema che direi che è politico, oltre che amministrativo. E questo è il primo punto. L'altro punto importante è che questa ASP, visto come è stata gestita in questi anni dall'Unione, dovrebbe diventare l'ente che gestirà tutti i servizi sociosanitari di questo territorio. Quindi questo è un altro grossissimo problema, perché se questi enti, il loro sistema di controllo è questo, possiamo immaginare, spero che non sarà così in futuro, ma così lo è stato fino adesso, poiché come ho detto prima, quasi 50 Castelfranco, ma quasi 50 gli altri, quindi nessuno ha controllato nulla sull'ASP, questo è il problema. Quindi non è un problema piccolo, questo è un problema politico, non è solo un problema amministrativo, signori cari, questo è il problema grosso, è uscito, è venuto fuori, ma direi che è su questo che dobbiamo ragionare. E non sarà facile dire o dare delle soluzioni. Voi potete, giustamente, può essere il suo ragionamento alle sole 24 ore, ma in realtà questo è stato. E non è sicuramente una situazione che avremmo voluto vedere, sinceramente. In ogni modo, giustamente, anche il vero ragionamento che è stato fatto, questo è un punto, spero, di inizio e di una partenza migliore, me l'auguro sinceramente, perché immagino che non si ripeterà, che non sia più ripetibile, questo me l'auguro veramente. E detto questo, il problema grosso rimane, è stato fatto e ne abbiamo dovuto prendere atto. Non c'è altro da aggiungere. Grazie.
Bene, grazie consigliere Righini. Altri? Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Molto velocemente, perché anche a me i due interventi dei due consiglieri del PD hanno dato un qualche spunto. Il discorso del termine assai difficoltoso, l'articolo del Sole 24 Ore, il termine assai difficoltoso per un po' per tutti i comuni. Beh, evidentemente qualcuno l'avrà fatta questa legge, qualcuno avrà messo questo termine così difficoltoso. Quindi evidentemente questi grandi espertoni che passano una vita in politica, evidentemente questi espertoni non fanno proprio le cose come vanno fatte. Per quanto riguarda l'ASP è il mezzo noi puntiamo alle sue funzioni, beh, ci mancherebbe che ci fosse qualcuno, qualche consigliere comunale che non volesse fare i servizi sociali. È ovvio che è un'attività importante, un servizio importante per la collettività, ma il punto sta proprio nel mezzo con cui tu lo fai. Il risultato sicuramente che si ottiene, ma tra il risultato e i fondi di partenza c'è tutta la gestione, e in quella gestione bisogna capire come girano i soldi, perché tra l'altro parliamo di ingenti quantitativi di soldi, non stiamo parlando di qualche decina di migliaia di euro. Va dato atto comunque ai consiglieri del PD che diciamo con giusta onestà intellettuale entrambi hanno rilevato anche loro che ci sono delle criticità nella gestione ASP. Beh, ben venga, insomma, sono contento che ci siano ravveduti, perché ormai da qualche anno che siamo in Consiglio Comunale, quando noi diciamo che l'ASP è un po' fumosa, c'è un qualche problema di trasparenza, ci veniva sempre risposto no, va tutto bene, va tutto a posto così, i servizi vanno benissimo, non c'è nessun problema di trasparenza, di numeri, di bilanci, no. Adesso, insomma, anche loro, ben venga che si siano accorti che c'è qualche criticità. Beh, per finire, per dire che facciamo punto a capo e andiamo verso una gestione migliore, ci uniamo anche noi a questo desiderio, anche se dobbiamo per forza di cose rilevare che la gestione migliore doveva essere già applicata prima, non solo adesso perché l'abbiamo scoperta, perché abbiamo dovuto fare il bilancio consolidato. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Ci sono altri interventi? Bene, allora chiudiamo qui il primo giro. La parola torna al sindaco. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Ora proverò a dare un po' di risposte, anche se direi che l'85% degli interventi hanno riguardato la gestione ASP. Però parto dal tema del consolidato. Intanto, insomma, l'incarico alla ditta specializzata, perché in realtà non esistono software house che hanno software in grado di riclassificare i bilanci di un altro ente. Non è che ce ne sono poche, perché il dato di bilancio riclassificato viene da un'altra parte, con tutta la difficoltà a confrontarsi con enti che comunque hanno delle direzioni anche tecniche che discutono se il perimetro di partecipazione giustifica o meno il consolidamento, perché significa comunque fare del lavoro in più anche per loro. Sul dato comunicato riclassificato, noi, come dire, avendo avuto dato un incarico, abbiamo teso, diciamo così, a non entrare nel merito, poi l'abbiamo fatto, perché ricordo a tutti che, faccio un passo indietro, sulla ricognizione partecipata noi abbiamo allegato un modello diverso e molto più ampio di quello che ANCI e Corte dei Conti prevedono, e che è andato in quasi tutti i comuni. Il nostro modello che abbiamo utilizzato prevedeva l'esemplificazione, l'inserimento e la valorizzazione dei numeri delle partecipazioni, e ad esempio ricordo che nel nostro caso questa serie di numeri in più che abbiamo inserito nella delibera e nell'allegato, non nell'istruttoria, bene, prevedeva l'unità di misura dei numeri inseriti per quello che riguarda ERA, migliaia di euro, milioni di euro, che è stato modificato, emendato, e il fatto che noi ci siamo permessi di inserire nella voce di spesa non la valorizzazione che reiteratamente AMO ha comunicato anche su richiesta ulteriore del nostro comune, ma abbiamo messo quella che si ricavava dal bilancio pubblicato di AMO e non la valorizzazione che AMO ci ha trasferito due volte. Non solo a noi, a tutti gli enti che partecipano a questo per il tema, no, e quindi mi sentirei di assolvere gli uffici che si sono dedicati a un'attività, diciamo così, a cui non sono formati, perché noi utilizziamo uno schema di bilancio al di là del 118 totalmente diverso da millenni, e non siamo, come dire, non abbiamo competenze interne, ma mica solo noi, penso che tanti comuni, probabilmente neanche il comune di Modena, che penso abbia parimenti dato un incarico a una ditta esterna. Poi la dico anche così: se il problema in Italia del pianeta enti locali fosse legato a partecipazioni come quelle che ha il Comune di Castelfranco Emilia, probabilmente non ci sarebbe bisogno di fare spending review e il MADIA, bene? Probabilmente. Perché, insomma, direi che se qui c'è da inquietarsi, ci sono altri territori dove altro che inquietarsi, c'è da inorridire probabilmente. Questo per quello che riguarda gli uffici, che io se mi sentirei di assolvere dalla dottoressa Azzoni in giù, perché comunque, tra l'altro, la segnalazione dei numeri sul consolidato che andavano riverificati perviene proprio dagli uffici che hanno, diciamo così, in qualche modo strigliato il consulente esterno, che peraltro è il consulente principale degli enti locali su queste materie, non è che abbiamo scelto, diciamo così, l'ultimo delle, no, nella scala valoriale, se ci fosse una scala valoriale. E sul tema ASP, intanto io sottolineerei che la rettifica prevedeva che noi nel nostro bilancio a residuo passivo avevamo molti più soldi di quelli che ASP aveva iscritto a credito nel suo bilancio. Io mi sarei inquietato, sì, se fosse stato il contrario. In realtà questa cosa, certo, fa riflettere e ci dobbiamo chiedere, e va interrogato il direttore dell'ASP eppure il revisore dei conti, rispetto a come viene classificato il pezzo dei crediti verso fornitori o verso terzi, però sotto il profilo della preoccupazione, non dell'inquietudine, della preoccupazione, mi sarei molto di più preoccupato se fosse stato il contrario, cioè residuo passivo basso del comune, monte crediti di ASP verso il comune molto più alto. E poi vengo alle funzioni, che per me sono interessanti. Ora, io non so quanti di voi siano mai stati dentro all'ASP, dagli Arepetto al centro diurno o prima ancora all'RSA. Io ci sono stato diverse volte. E ho fatto diverse assemblee non con il direttore, ma coi parenti dei nostri ospiti e delle nostre ospiti. Non vi dico quando fai l'incontro coi parenti di quelli dell'RSA. È una cosa molto pesante, ma non è questo il punto. Oggi la nostra ASP, lo dico perché sarà la quinta volta o sesta che lo dico, ma ripetere alle volte giova, gestisce due nuclei di casa protetta e un centro diurno. Le somme che i comuni trasferiscono a pareggio del bilancio dell'ASP riguardano due fattispecie in particolare, che sono i maggiori servizi che questo territorio da sempre ha garantito agli ospiti e il maggior minutaggio che da sempre il nostro territorio garantisce agli stessi ospiti. Lascio da una parte il fatto che il decentrato in provincia di Modena degli operatori di ASP sociali e amministrativi è un decentrato più alto che in altre zone di questa regione. Ergo, siccome la tariffa che è 50% pagata dal fondo regionale e 50% compartecipata dall'utente, c'è un pezzo che sono i maggiori servizi, i maggiori costi accessori del personale e il maggior minutaggio che noi carichiamo sul bilancio dell'ASP, che viene finanziato dal bilancio dei comuni. Maggior minutaggio significa questo: quando tu stabilisci di anno in anno quanti minuti operatore ospite devi dedicare per ogni utente, si usa una formula che è cosiddetta del case mix, cioè in base alla gravità dei tuoi ospiti, c'è una legge regionale che adotta un paradigma per cui stabilisce quanti minuti ci vanno. Bene? Noi, i nostri ospiti, al di là della gravità, bene, che poi viene riparametrata di anno in anno, abbiamo sempre avuto la tendenza a riconoscere a pari gravità più minuti di quello che il paradigma regionale prevede. Perché? Perché il paradigma regionale tiene insieme da Rimini a Piacenza. E quando fai la media del pollo, se tu sei nel pezzo alto della forbice, sei quello che ci rimette di più. Bene? Quindi, siccome noi, la nostra tradizione di sensibilità rispetto a questi servizi è stata ed è ancora questa, abbiamo la tendenza a riconoscere un minutaggio che non è quello che esce dal case mix. Quest'anno, secondo me, sono 96-97 minuti. Noi siamo a 114. Questi minuti in più sono costi in più che noi andiamo a remunerare attraverso l'ASP col finanziamento che tutti i comuni ci mettono rispetto a questo minutaggio. L'ASP in realtà non ha sostituito personale amministrativo che è andato in pensione, e anche questo è un elemento di difficoltà, perché in realtà l'azienda non è che se noi abbiamo trasferito la gestione dell'RSA in luogo di quella del secondo nucleo di casa protetta per l'unitarietà gestionale, l'abbiamo già affrontato il tema nei piani di zona, lo conoscete bene. Questa cosa non ha ridotto, pur riducendo il volume di fatturato, perché il costo unitario dell'RSA è più alto e la tariffa regionale è più alta per un RSA, perché la gravità degli ospiti è più alta e quindi hanno bisogno di più assistenza. Questa cosa ha ridotto il volume d'affari dell'ASP, che è forse attorno ai 3 milioni di euro, quindi non parliamo di un'azienda che ha un bilancio da 60 milioni di euro, 3 milioni di euro, bene, meno del sociale del Comune di Castelfranco Emilia. Questa azienda in realtà ha i costi di fatto certificati, perché tariffa regionale, dietim, ospite, cioè è accreditato il servizio, perché non faceva neanche le gare, bene. E il personale amministrativo che è calato, però le buste paga vanno fatte, il recupero crediti, la richiesta di pagamento all'ospite va fatta. Poi vi dico anche che un pezzo del monte debiti crediti, per cui tutte le aziende, non l'ASP, tutte le aziende, il comune ha il fondo crediti dubbio esigibilità, beh, tutti ce l'hanno, questa roba qui è all'80% maturata, perché lo dico e non faccio nomi, c'è stato un amministratore di sostegno di 3 ospiti che ha fatto fuori il patrimonio dei suoi 3 amministrati di sostegno ed è stato condannato, anche in secondo grado direi, per il reato di truffa e un po' di altre bazzecole del genere. Bene? E a me, ovviamente, che io non è che sono il gestore dell'ASP, pur essendo il presidente dell'assemblea dei soci, non ho esercizio diretto della funzione, anche perché il ruolo è diverso, diciamo così, questa cosa è stata... non c'è rimasto in mezzo solo l'ARP di Castelfranco Emilia, questo signore faceva di professione di fatto l'amministratore di sostegno, bene? E ha turlupinato un po' di anziani in giro per la provincia di Modena e un po' anche in provincia di Bologna, da quello che mi risulta, bene? E in quella roba lì ci siamo rimasti in mezzo, noi e un po' di altre persone. Dopodiché l'ASP ha accantonato, perché in tariffa è previsto anche il costo di ammortamento del fabbricato, meglio della manutenzione del fabbricato, che ricordo è figlio di una donazione, quindi se anche uno dicesse, non l'ho ancora detto nessuno, ma se qualcuno dicesse sciogliete l'ASP, non si può fare ad oggi, la legislazione non lo prevede, perché non è trasformazione di un IPAB, ok? E quindi oggi siamo in questa condizione, quindi è giusto che le opposizioni si inquietino, bene? Perché ognuno ha il suo ruolo dentro un consiglio comunale. A me pare che la descrizione apocalittica della situazione dell'ASP non corrisponda alla realtà dell'ASP di Castelfranco Emilia, non fosse altro per il fatto che l'ASP di Castelfranco Emilia, rispetto a tutte le ASP della provincia di Modena, è quello che ha il perimetro gestionale più ridotto di tutte, cioè ha 2 nuclei di casa protetta e un centro diurno, sono 3 servizi accreditati dove la tariffa è stabilita anno per anno dalla regione e finanziata dalla regione, e il pezzo che ci mettono i comuni è relativo, lo ripeto, al maggior costo del decentrato del personale, perché anche lì la tariffa regionale, mentre sul mondo cooperativo Carlo Alberto dalla Chiesa Ravarino, di fatto il costo del personale e il decentrato sono analoghi da Rimini a Piacenza, sul personale pubblico, direttamente in gestione pubblica, Modena, Bologna e un pezzo di Reggio hanno maggiori costi perché il decentrato è più alto. Poi attenzione ai lavoratori, cioè io non sto mica, è un dato numerico, diciamo, per cui la tariffa regionale non remunera l'intero decentrato dei nostri dipendenti, e siccome il core business dell'ASP è gestione di un servizio alla persona e il numero dei dipendenti, cioè la spesa di personale è l'85% dell'ASP, perché per il resto c'ha della lavanderia, cioè delle pietanze dove l'80% dei nostri ospiti mangia con la cannuccia, bene? Quindi in realtà bisognerebbe che noi inquadrassimo anche il tema di che cos'è quella gestione lì, bene? Quindi definire l'ASP una società offshore, evocando situazioni di ben altra natura, di ben altra matrice, diciamo così, a me sembra un po' eccessivo, anche all'interno del nostro Consiglio Comunale, che è un Consiglio Comunale di una città di provincia, insomma, dove forse anche la continenza verbale potrebbe aiutare a un rapporto un po' più costruttivo le opposizioni e le maggioranze in tutti i comuni. Questo è la nostra ASP. Aggiungo che se anche fosse possibile sciogliere l'ASP, noi avremmo un problema, perché a legislazione vigente, siccome in ASP di dipendenti dei comuni ce ne sono 5 su 60 dipendenti,
Noi quella spesa di personale lì, poi, la dovremmo consolidare nella nostra spesa di personale, perché io non, cioè, immagino che sciolta l'ASP non chiudiamo i servizi, no? Cioè noi continuiamo la gestione con l'Unione a questo punto. E quindi l'Unione, che non ha un 557 suo proprio, dico bene dottore Sartoni, ma il 557 consolidato coi comuni, noi spaleremmo sul 557, perché non avevamo quel personale, no? Cioè il volume di affari che introiteremmo nel bilancio dell'Unione, in rapporto alla spesa di personale e sull'incidenza del 557, mal contato ci farebbe spallare su quella roba lì. Ma ripeto, non si può disciogliere l'ASP, quindi se domani qualcuno invece pensasse di puntare sul tema delle gestioni pubbliche, posto che ci vuole un unico gestore, questo dice la legge regionale, sull'ASP piuttosto che sull'Unione, perché poi alla fine arriviamo lì, no? Perché le alternative pubbliche oggi sono queste, sul nostro, a meno che non vogliamo fare costituire un nuovo soggetto, ma non credo, mi sembra fantapolitica quella. È evidente, lo dico, lo dichiaro urbi e torbi, è evidente che la struttura dell'ASP di oggi non è e non sarebbe in condizioni di farsi carico di un perimetro gestionale diverso. Ma non ci vuole mica Marchionne, per stabilirlo. Cioè, è così. Cioè non, io, scusate, se qualcuno di voi ha mai pensato che il sindaco, questo sindaco, potesse immaginare di caricare di servizi questa ASP con questa struttura amministrativa, pensando che potesse reggere l'urto, vi assicuro che non è mai stato nei miei pensieri, e se per caso l'ho detto, stavo vaneggiando. Se per caso l'ho detto, vi garantisco, stavo vaneggiando. Detto questo, il perimetro gestionale di oggi, per la struttura amministrativa che c'è, è ampiamente, come dire, sotto controllo. Per questo perimetro gestionale, ripeto, si tratta di due nuclei di casa protetta, un centro diurno, che peraltro fa un perimetro di offerta più ampio di quello che la Regione prevede, perché noi diamo anche la cena, bene, e il sabato facciamo, anche perché la nostra gente, diciamo così, è abituata così, ma capisco che sono questioni che dai bilanci, dai numeri dei bilanci, non si capiscono, perché bisogna averle vissute, bene? E quando le hai vissute, il numero del bilancio lo riesci a leggere con una lente diversa, perché i numeri sono numeri. Ma l'ASP gestisce servizi alla persona particolari, molto particolari. E quando tu scegli di piantare lì qualche centinaia di migliaia di euro in più per i servizi aggiuntivi, il barbiere, il podologo, insomma, no? Alcuni che la nostra gente è abituata a ricevere, lo fai facendo una scelta politica. Perché potremmo giustamente ridurre il trasferimento, perché viene trasferito sul personale, su questa roba qua, e sul maggior minutaggio, vi assicuro che i circa 20 minuti in più che garantiamo può voler dire che una persona la alzi dal letto due volte in più la settimana, eh? E per una persona che è allettata vi assicuro che è un risultato straordinario, lo ripeto, è un risultato straordinario. Io vorrei che potessimo metterci di più, perché in realtà i 114 non sono lo standard a cui eravamo abituati noi, perché a prescindere dalla gravità degli ospiti noi garantivamo fino a 130, io questo ricordo, quando eravamo ancora IPAB, bene? E in RSA, siccome ci sono in RSA ospiti che purtroppo sono lì da un pezzo, i familiari li seguono da un pezzo, in RSA ce l'hanno segnalato in più occasioni, che anche quei 114, due anni fa 117, perché il case mix ci garantiva 99, e quindi noi garantivamo sempre i 17 minuti in più, però quei 17 minuti in più per quegli ospiti, per quei familiari non era abbastanza, perché l'ospite, il loro familiare, rispetto alla loro abitudine veniva sollevato dal letto e curato e magari lavato, pulito e accudito un paio di volte in meno in una settimana, e questa cosa quando sei lì è una cosa molto 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 toccante. Grazie.
Bene, grazie sindaco. Secondo giro, inizia il consigliere Girotti Zilotti, prego.
Continuando l'analisi delle componenti del gruppo comune di Castelfranco Emilia, ASP
ente strumentale controllato, controllo di fatto, partecipata al 47,43%, valore partecipazione metodo patrimonio netto al 31/12 1.025.690,35. Col metodo proporzionale già illustrato dal sindaco è stato eliminato l'importo della partecipazione detenuta nel bilancio del Comune di Castelfranco e la corrispondente frazione del patrimonio netto della società, a valere anche per le due seguenti che richiameremo. Acer, società partecipata, nessun controllo, partecipata al 3,69, valore partecipazione, metodo patrimonio netto 31/12/16 527.829.89. Consorzio attività produttive, là dove si è verificato uno degli altri errori macroscopici che hanno portato a ritiro e alla riconvocazione in urgenza di questo Consiglio Comunale. Società partecipata, nessun controllo, partecipata 8,12%, valore partecipazione, metodo patrimonio netto al 31/12 euro 0. Nella precedente versione euro 0, oggi corretti, perché il patrimonio netto era di 10.908.800,05 come risultato economico. Poi abbiamo parlato un pochino dell'AS, allora andiamola a vedere questa discordanza di partite che sono confluite nel bilancio consolidato. E quindi, come viene riportato per le lesioni nella nota integrativa, la parifica di alcune poste di costo e ricavo tra ASP e il Comune. Di conseguenza sono state apportate le rettifiche necessarie alla parifica degli importi da elidere, con conseguente influenza sul risultato di esercizio consolidato. Le operazioni erano ricavi per 113.057.72, provvedendo a rettificare nella voce ricavi e proventi della prestazione dei servizi nel conto economico. Sono stati contabilizzati ricavi 53.007, voce proventi da trasferimenti correnti del conto economico. Analogamente, con riferimento debiti e crediti reciprochi, la mancata parifica di alcune partite contabili di reddito nelle lesioni nelle poste patrimoniali. Il conto economico, l'ho detto prima, lo stato patrimoniale col consolidato, comprensivo della quota quindi di pertinenza dei terzi, 85.886.380,30, totale dell'attivo da 118.580.763, c'è stato semplicemente un cambio di un arrotondamento, consolidato a 122.582.414, prima della correzione erano 121.617.701, le totali rettifiche meno 1.552.487. contro i 2.448.586,89 di cui la rettifica del Comune. E poi chiudiamo con le rettifiche delle partecipate del Comune e delle partecipate per 10.305. Ora, io credo che sia doveroso per un consigliere comunale richiamare quello che c'è scritto nella vostra nota integrativa, nella nota integrativa del consolidato. E quindi, ASPE delle, ripeto, organo di indirizzo politico, assemblea dei soci, è composta dai soci dei comuni dell'ASPE, presidente, quindi legale rappresentante, e il sindaco di Castelfranco Emilia, appunto il nostro sindaco Reggianini. L'amministratore unico è Antonietta Ornella Silvestro, la durata dell'incarico è fissato al 13/14/20, il collegio sindacale prevede un revisore unico che, come ho già detto prima, hanno lasciato scadere al 30 giugno 2017 e ha certificato un bilancio nella vacazione della sua carica data da quel parere che arriverà dalla regione Emilia-Romagna. Ma se a voi tutta sta roba qua vi sembra una roba non riconducibile e vi sembrano affermazioni, e parlo dei consiglieri comunali che devono comunque vigilare il corretto anche funzionamento dei bilanci, perché vedete, un ente pubblico deve fare un bilancio e deve attenersi alle regole, alle disposizioni legislative di bilancio. L'ASPE è da anni, dal mandato precedente, che non lo fa, ed era sempre presidente legale rappresentante il sindaco Reggianini. Quindi io credo che il consolidato un vantaggio lo darà, forse sarete obbligati loro si dovranno riallineare su vostro input che doveva già essere dato sicuramente. Provvederemo certamente in altre sedi ad evidenziare questa gestione allegra dell'ASPE e offshore che continua ad essere perpetrata, e sicuramente la leggerezza delle vostre risposte in merito alla gestione politica amministrativa dei bilanci dell'ASPE è la spiegazione, sembra proprio essere la spiegazione del perché così sia stato fin qui. Il nostro voto sarà certamente contrario.
Grazie, consigliere Girotti Zilotti. Chi mi chiede la parola? Consigliere Marrone, prego.
Grazie Presidente. Allora faccio una piccola considerazione. Allora, è la prima volta che le opposizioni non hanno ringraziato gli uffici perché ogni volta che si presentava un bilancio, un documento economico, le opposizioni avevano sempre ringraziato gli uffici. Io di mia prassi non mi sentivo di farlo in quelle occasioni lì, perché ringraziare una persona che è pagata per fare un lavoro con una scadenza mi sembrava un po' inopportuno. Però questa volta ho visto che questa cosa non è stata fatta, ma il ritardo è stato strumentalizzato per fini politici, e la cosa mi ha fatto un po' riflettere, perché queste criticità erano state previste. Per quanto riguarda le opposizioni, tutto quello, e rispondo alla consigliera Santognoli, tutto quello che le opposizioni hanno fatto in questi 3 anni e mezzo è stato da noi attenzionato. Mozioni, emendamenti, sono stati tutti quanti attenzionati. E dove le mozioni e gli emendamenti andavano verso la direzione del nostro programma elettorale, dove quelle mozioni e quegli emendamenti andavano verso quelle finalità lì, noi li abbiamo approvati e li abbiamo anche accettati. Per quanto riguarda questo documento qui, si è focalizzato sull'ASP, è chiaro, l'abbiamo detto tutti, l'elisione più complessa è stata quella dell'ASP. Però per quello che ha detto il sindaco a me non va, non piace, a noi non piace che si usino dei termini, secondo noi, esagerati nel commentare quei numeri lì, perché come ha detto bene il sindaco, quei numeri lì non sono di un ente economico, ma sono di un ente che svolge una funzione sociale ben definita. E quindi, se si vogliono attenzionare, perché giustamente si sono evidenziate qualche criticità, però bisogna andare a fondo. Io questo dicevo, non stiamo parlando di un ente economico che bisogna dire ok, il servizio lo fai costare 5, ok, cambiamo personale, ne prendiamo uno che costa meno, così abbassiamo i costi. Non è così, questo è il nostro modo di vedere le cose. Poi l'abbiamo ribadito in 2 consiglieri, io e il mio collega Benuzzi, che comunque l'ASP va attenzionata, ma questo documento qua serve anche a questo, perché le finalità di questo documento che stasera approviamo serve anche a quello di controllare. Oggi è stato fatto, ma l'anno prossimo avremo modo per controllare e poi vedremo i risultati. Per questo il nostro voto è favorevole, grazie.
Sì, grazie consigliere Marrone. Consigliere Bonini, prego.
Grazie Presidente. Debbo per forza di cose partire dal precedente intervento del sindaco. Per i toni che abbiamo usato e per i sentimenti che proviamo rispetto a questo consolidato e ciò che l'ha preceduto, con termini quali che ci inquieta, che ci preoccupa, è ovvio che noi siamo consiglieri comunali a Castelfranco e non è che ci possiamo preoccupare delle partecipate di Napoli o di Milano o di chissà quale altra grande città. È ovvio che la nostra inquietudine è proporzionata alla nostra realtà che siamo chiamati a valutare. Detto questo, tutto il discorso descrittivo delle attività dell'ASP che ha fatto il sindaco, ora io, a parte che non si può non condividere quello che ha descritto, però sinceramente mi sembra che vada un po' a sviare il discorso, nel senso che spero che il sindaco non pensi che qui ci sono dei consiglieri che non siano mai passati una volta dall'RSA o che non siano mai passati dalla casa di riposo o che non abbiano mai purtroppo avuto un parente ospitato come utente in queste strutture, perché sinceramente non è che noi cadiamo così dalle nuvole e non sappiamo l'importanza di questo tipo di servizi, soprattutto perché rivolti a quella fetta di popolazione più debole e più bisognosa. Detto questo, nonostante noi siamo perfettamente coscienti del tipo di servizio erogato, questo non implica che non abbiamo il desiderio di andare a fondo sulla gestione economica di questo tipo di servizio e di richiedere trasparenza nella gestione economica, perché altrimenti, in base a questo principio, allora qualsiasi altro servizio particolarmente critico del comune, non so, il resto dei servizi sociali, il trasporto pubblico scolastico, sono tutti servizi assolutamente indispensabili che vanno a toccare proprio il vivo della popolazione, ma non è che per l'importanza del servizio noi possiamo sottrarci al controllo, soprattutto come consiglieri di opposizione, della gestione economica. E come ci siamo già detti negli anni passati, noi anche cercando di capire come girassero i soldi tramite l'ASP, abbiamo sempre avuto grosse difficoltà. Saranno limiti nostri, però spesso e volentieri abbiamo trovato anche delle carenze anche sullo stesso sito dell'ASP stessa, dove tra l'altro devono essere pubblicati i documenti per legge. Detto questo, nessuno, almeno a me non sembra di aver sentito qualcuno chiedere la chiusura dell'ASP o qualcuno chiedere di smettere di erogare questo tipo di servizi. Cioè, siamo assolutamente, perfettamente coscienti dell'importanza di questi servizi e non abbiamo chiesto questo, abbiamo chiesto altro. Detto questo, passo alla nostra dichiarazione di voto. Le nostre considerazioni in merito a questo consolidato le abbiamo già esposte. Se aggiungiamo poi che anche la confusione di competenze Stato, Regioni e enti locali, creatasi con la cosiddetta legge Madia, avallare questo caos creatosi comporterebbe una responsabilità che può ricadere anche nel penale, sinceramente non lo troviamo proprio il caso. Ci poniamo quindi la stessa domanda che ci siamo fatti nel Consiglio Comunale scorso in occasione della revisione delle partecipate, sul motivo che spinge ad andare avanti così raffazzonati in maniera più frettolosa, carente, disorganizzata e poco trasparente. Tanto infatti da essere costretti a rimandarne l'approvazione ad ottobre a scadenza superata. E lo chiediamo anche a voi, contate sulla nostra benevolenza o vi sentite strani alle eventuali sentenze della Corte dei Conti? No, qui non stiamo giocando al sudoku, anche se poi sembra che a voi alla fine interessi semplicemente il risultato finale che quadri con l'obiettivo. Per questo motivo non ci limiteremo solo ad esprimere un voto contrario, ma usciremo dall'aula rifiutandoci di partecipare a questo brutto episodio dell'amministrazione castelfranchese. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bonini. Consigliere Carini, prego.
Grazie Presidente. Parto da una affermazione che ha fatto il Sindaco. Ha detto che si sente di assolvere gli uffici. Noi non li abbiamo mai accusati gli uffici. Addirittura il consigliere Marrone, che adesso non è presente, ha parlato di strumentalizzazione a fini politici, se ho capito bene, in relazione all'attività svolta degli uffici, ma siamo fuori dalla realtà. Noi, anzi, abbiamo sottolineato il fatto che gli uffici hanno dovuto fare un lavoro supplementare per supplire carenze su altri fronti. Hanno dovuto, quasi commissariare l'ASP dal punto di vista del bilancio, per far quadrare le voci che non corrispondevano nei due bilanci. Hanno rilevato un errore che non era stato rilevato dall'azienda alla quale abbiamo affidato la riclassificazione delle voci di bilancio, e quindi l'errore che poi ha condotto a rimandare il tema in discussione a stasera. Quindi sì, non abbiamo ringraziato gli uffici, li facciamo adesso. La nota tecnica aggiuntiva che ci è stata fatta in seguito al fatto che abbiamo rilevato che non avevamo eravamo in grado di capire bene i conti, è stata assolutamente preziosa per capire come funziona il tutto, quindi da questo punto di vista nulla da dire. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto il sindaco relativo all'ASP, certo, noi non abbiamo mica messo in discussione la qualità del servizio che svolge l'ASP, noi abbiamo apprezzato anche in altre occasioni gli sforzi che questa amministrazione comunale fa per quello che riguarda i servizi assistenziali alle persone deboli. Quindi anche questo aumento del minutaggio, certo, va bene, ma stiamo parlando di due questioni diverse. Si parla di bilancio. Il fatto che l'AS svolga servizi importanti per i cittadini non significa che i bilanci non debbano essere chiari, corretti e rispondenti alla realtà. Questo è un dato che un'amministrazione... si tratta di applicare la legge, un'amministrazione, un'azienda sia pubblica che privata ha il dovere di redigere i bilanci in maniera corretta e coerente. Se il problema dipende dal fatto che, mi sembra di capire, l'ASP non ha personale sufficiente perché non ha potuto sostituire personale in pensione, che è andato in pensione, per quanto questo comporti dei costi aggiuntivi, bisognerà trovare delle soluzioni, ma questo è una questione, quella di un bilancio redatto in maniera corretta e di una contabilità corretta è una condizione a prescindere, non si può venirne a meno sulla base del fatto che poi si fanno attività importanti e preziose. Passo alla dichiarazione di voto. Noi, sulla base di quanto abbiamo detto, sulla base del fatto che ci sono tutte queste criticità sui numeri che abbiamo esaminato provenienti dagli enti sui quali per i quali facciamo il consolidamento di bilancio e per tutte le cose che abbiamo detto nei due interventi precedenti, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Bene, grazie consigliere Carini. Consigliere Righini, prego.
Ecco, vorrei partire con un ragionamento che ha fatto il sindaco e che mi trova d'accordo con lui, ed è quando ha detto sì, effettivamente vorrei che tutti i territori avessero i problemi che abbiamo noi, che ha il nostro. Ci sono territori che sono messi molto peggio. Condivido assolutamente il suo ragionamento e l'ho sempre detto questo. Effettivamente questo è un territorio che ha tantissimi suoi problemi, ma ce ne sono di quelli in Italia messi molto peggio. Una condivisione che lo dico apertamente. Questo però non significa che in ogni maniera, chiaramente come consiglieri, non dobbiamo in qualche modo fare la nostra funzione, quello per cui siamo stati eletti. E quindi di controllo e di rilevare quelli che secondo noi sono errori o criticità. Sappiamo anche, come sempre anche detto, che nel nostro territorio i servizi sociali sono molto importanti, sono a degli altissimi livelli, questo l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto, non lo nascondiamo, però sappiamo anche quanto costano questi servizi sociosanitari. Quindi è verissimo, i servizi sociosanitari devono essere continuati, devono essere mantenuti ad alti livelli, però intendiamoci, siamo di fronte a delle situazioni che anche questo è un ragionamento che ci sta, ma ha anche questo un suo limite, un suo grosso limite in quelle che sono le possibilità economiche attuali, quelle che verranno. Quindi anche questo è un ragionamento che andrà visto nel tempo. E in ogni maniera, se abbiamo rilevato delle criticità e riteniamo che ci siano, questo non significa che possiamo essere concordi con questa attività di controllo che è stato fatto. Noi rileviamo che da anni, sicuramente dal minimo dal 2014 che si parla dell'ASP e si dice che ha dei problemi di bilancio. A nostro avviso si doveva già intervenire da allora, perché come ho detto prima nell'ASP non c'è solo Castelfranco ma ci sono anche i comuni dell'Unione, quindi nessuno di questi enti è mai intervenuto e si è mai interessato di questo bilancio. I nodi sono venuti al pettine e adesso ne abbiamo parlato per questo. Per cui credo che sia nostro dovere farlo e l'abbiamo fatto. Naturalmente, a fronte di tutto questo, il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliere Righini. Allora il sindaco per le conclusioni, prego.
Sì. Grazie presidente, molto rapidamente. Bonini diceva: noi siamo consiglieri a Castelfranco, quindi ci occupiamo e siamo inquieti per le questioni di Castelfranco. Legittimo, io ho espresso un parere rispetto alla continenza verbale, non proprio in relazione alla parola inquietudine, e mi sono però permesso di dire che se l'inquietudine così classificata fosse parametrata al Comune di Castelfranco Emilia come al resto del pianeta enti locali in questo paese, potremmo essere inquieti ma meno preoccupati di quanto dovremmo essere, posto che forse il 65% degli enti del paese è in disavanzo tecnico. Questione un po' più delicata che il consolidamento del bilancio. Però questa è l'opinione del sindaco e come tale vi prego di assumerla. Poi sulla questione per cui si sceglie di uscire dal consiglio, legittimo. Però vorrei insomma avvisare tutti i consiglieri, in realtà l'atto che andremo a votare, per chi lo voterà e chi voterà sì, non ha nessun tipo di riverbero sotto il profilo economico e finanziario dell'ente comune di Castelfranco, tanto meno sull'ASP, nel senso che è la ricognizione della situazione dei consuntivi, quindi credo che la Corte dei Conti attenzionerà altri atti non del Comune di Castelfranco, del pianeta, enti locali, piuttosto che il consolidato sotto il profilo delle responsabilità economico-patrimoniali e finanziarie, perché questo atto non sposta niente dei numeri. Bene. Tra l'altro, quelli degli enti che non siamo noi sono quelli riclassificati ai sensi del 118, perché si deve andare incontro a un'esigenza legittimissima del legislatore di vedere qual è il consolidamento del pezzo pubblico di questo Paese, ma cioè, se il rischio per cui si esce dall'aula è questo, volevo avvisare tutti che questo rischio non esiste nel caso di specie. E quindi non è una questione di sudoku piuttosto che di un altro giochino, è un rischio che non esiste nel caso di specie. E pertanto non stiamo per affrontare una pagina buia dell'amministrazione. E rispetto al tema dei costi della spesa di personale amministrativo dell'ASP e perché non abbiamo sostituito, lo dico anche a Carini così proviamo ad intenderci stavolta, nel momento in cui si contesta il fatto che l'ASP a pareggio non ha abbastanza risorse rivenienti dal fondo regionale e dalle compartecipazioni dei privati, perché noi ci mettiamo più soldi per avere più minutaggio, mica di amministrativi, di gestione della persona. Più minutaggio perché laviamo di più le persone, le alziamo di più dal letto, mai quanto vorremmo, ma per quella ragione noi abbiamo scelto, anziché sostituire gli amministrativi che sono andati in pensione, di provare a tirare un po' il collo a quelli che ci sono rimasti e su alcune tematiche, gare, trasparenza, anticorruzione, informatica, affidamenti, per cui la struttura non c'è, la CUC del Comune di Castelfranco fa un service, il dottor Sirico fa un service, il dottor Corradini fa un service e l'Unione dall'1 gennaio farà un service, perché in attesa di scegliere, sì, perché è complicato, se no devi consolidare la struttura ma non hai abbastanza volume d'affari, perché altrimenti non cioè, ma di cosa stiamo ragionando, ragazzi? Perché bisogna poi, cioè il tema, se non mi si può dire l'ASP ha più costi che entrate e poi mi si chiede di caricare spese sul personale amministrativo. Però poi teniamo tutti al servizio della persona. E Bonini, io non dicevo che voi non siete mai andati all'ASP, era una domanda retorica, penso che l'abbia capito chiunque, anche quelli che non erano in sala in quel momento. Io sono persuaso che tutti siate andati almeno una volta a fare un giro nella nostra casa protetta e nel nostro 101, perché sempre di quello parliamo. L'ASP, il perimetro organizzativo e gestionale, è sempre quello. Una casa protetta con due nuclei, 60 ospiti, è un centro diurno fino a 20 ospiti. Ho detto fino a 20 e dico fino a 60 perché ad esempio uno dei problemi che spesso chi fa l'amministratore locale non si accorge, diciamo, è la percentuale di copertura del posto non è indifferente. Cioè, quanto tempo ci metti, faccio un ragionamento in soldi e provo a dimenticarmi un attimo di che cosa stiamo gestendo lì dentro. Se tu il posto letto, anziché ricoprirlo in 2 giorni, lo ricopri in 10 giorni, sono tutte minori entrate, perché il fondo regionale non lo incassi su quel letto, non sull'ospite, sul letto, non hai la compartecipazione, ma i costi del personale ce li hai comunque, perché li paghi vuoto per pieno. Perché, lo ricordo per la 70ª volta, la gestione caratteristica è tutta spesa di personale e non è riscaldamento e raffrescamento, per cui ho la stanza vuota, chiudo il riscaldamento. Il personale lo devi pagare. Benedetto Dio lo devi pagare, aggiungo. Quindi, quando diciamo che c'è l'offshore, tutta sta roba qua, dobbiamo pensare a che tipo di organizzazione e gestione e offerta si fa con quell'azienda. Però, ripeto, il giorno in cui si dovesse decidere di caricare altre ulteriori e diverse gestioni su quell'azienda, la struttura amministrativa che c'è lì, anche coi service, è assolutamente inadeguata, numericamente inadeguata, bene? Numericamente. Dopodiché facciamo i salti mortali nei comuni, perché dove lavoravamo in 8 adesso lavoriamo in 6 e facciamo di più di quando lavoravamo in 8, e in ASP parimenti abbiamo chiesto di spingere di più, perché quei po' di soldi che riusciamo a metterci, noi li vogliamo mettere sulla gestione caratteristica, che non è fare le fatture, fare le raccomandate, riclassificare il bilancio, ma è gestire gli ospiti per accudirli e farli stare meglio. Questa è la scelta politica che abbiamo fatto. Discutibile? Sì. Però da pagina buia dell'amministrazione mi sembra francamente una valutazione che io non riesco a condividere in nessun modo. Grazie.
Bene, grazie Sindaco. Allora, conclusi tutti gli interventi, possiamo votare, votiamo per il punto A. Diamo atto che il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle non partecipa al voto e quindi abbandona l'Aula. Votiamo per il punto 2 all'ordine del giorno di questa sera, bilancio consolidato del gruppo comune di Castelfranco Emilia per l'esercizio 2016, approvazione bilancio consolidato e suoi allegati. Chi è favorevole? 14 voti favorevoli, chi è contrario, 4 voti contrari, astenuto nessuno, i voti contrari sono dei consiglieri Righini, Girotti Zirotti, Santunione, Carini. Votiamo per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, nessuno astenuto, idem come prima, il Consiglio ha approvato. Passiamo al punto successivo, le domande di attualità. Mi chiede la parola il consigliere Santunione, prego.
Grazie Presidente, ho 2 domande, direi entrambe per l'assessore Bertoncelli. La prima sono deleghe che hanno un loro rilievo. Allora, la prima riguarda il cimitero di Piumazzo e in particolar modo la situazione del numero di loculi disponibili. Mi dicono dei cittadini, riporto un'informazione di cui mi faccio ambasciatore, che ne sarebbero rimasti dei nuovi loculi poco più di 10, e chiedevo, come dire, se era stata fatta una verifica, qual è la situazione, che cosa succederà nel caso in cui nel momento in cui dovessero essere tutti occupati. Seconda domanda è questa, riguarda la piazza Aldo Moro e in particolar modo la situazione dell'accesso dei veicoli all'interno della piazza. Io ho questo tipo di informazioni. Qualche mese fa l'accesso è stato definitivamente inibito su via circondaria, che è l'unico, dove c'era l'unico accesso per i veicoli, con due panettoni di cemento che sono andati a sostituire quei sistemi che in realtà avevano determinato un accesso selvaggio, da parte della qualunque. Questo però ha comportato una problematica per i fornitori degli esercizi commerciali e anche per chi doveva comunque accedere alle abitazioni, agli uffici, per esempio con dei problemi di, con degli handicap, con delle situazioni di difficoltà o di disabilità. Mi risulterebbe anche che
e chiedo conferma di questo, che è arrivata una sorta di petizione, raccolta firme da parte di residenti, esercenti, eccetera, che era indirizzata anche ai consiglieri comunali, che forse non è stata trasmessa, o perlomeno io non credo di averne avuto copia, poi porto delle informazioni, quindi se del caso vorremmo averne copia e chiediamo anche per il futuro che se qualcosa viene indirizzato anche ai consiglieri tutti ne venga data copia. Quindi volevo un attimo capire qual era lo stato dell'arte. Grazie.
Bene, grazie consigliere Santunione. Altre domande? Bene, facciamo rispondere all'assessore Bertoncelli, prego.
Sì, grazie. Parto dal cimitero di Piumazzo. Il numero esatto dei loculi nuovi, diciamo così, rimasti, non lo so in questo momento, mi informo e lo posso comunicare anche appena possibile. Di certo c'è il fatto che comunque stiamo facendo una valutazione per quello che sono le concessioni in scadenza, perché la realizzazione di un ampliamento del cimitero al netto di tutta la parte burocratica eccetera potrebbe portare anche delle difficoltà dal punto di vista organizzativo e logistico. Quindi l'idea potrebbe essere, stiamo valutando questa, la valutazione di interventi di estumulazione straordinaria nel momento in cui ci sono dei contratti di assegnazione in scadenza o scaduti, per poter avere spazi da gestire per le nuove inumazioni. E per quello che invece riguarda Piazza Aldo Moro, la situazione è sì, in parte quella che ha rappresentato il consigliere Santunione, nel senso che una volta effettuati i lavori di sistemazione di Piazza Aldo Moro si è deciso di rendere la stessa meno percorribile dal punto di vista carrabile e quindi di dotare i residenti con disabilità e alcuni esercizi commerciali, non tutti, della possibilità di accedere, in quanto il grosso delle lacerazioni e delle problematiche sulla piazza era dovuta al traffico di mezzi non adeguati su quella piazza. La piazza ha una capacità di carico di 35, anche per mezzi oltre 35 quintali, dal punto di vista strutturale non lo ha lo strato di finitura. Si è deciso di rivedere gli accessi da via circondaria a nord, rivedendo il sistema di apertura e chiusura automatica perché era particolarmente fragile. Questo intervento è stato completato una decina di giorni fa, circa 7-8 giorni fa. E quindi i mezzi di soccorso e i mezzi che saranno dotati di telecomando possono entrare tranquillamente. In questo momento il mezzo di soccorso può entrare dentro Piazza Aldo Moro senza problemi. Il sistema che è stato fatto è un classico sistema che interagisce con le sirene dei mezzi di soccorso e dentro Piazza Aldo Moro si può entrare. Nei prossimi giorni saranno dotati i residenti con handicap di un telecomando dedicato e saranno dotati due esercizi commerciali che sono quelli che hanno maggiore difficoltà di accesso alla piazza, perché gli altri sostanzialmente sono limitrofi alle viabilità circostanti, quindi non hanno le stesse difficoltà che hanno queste due attività commerciali a cui daremo il telecomando. Ben consapevoli i commercianti e i residenti che comunque quella piazza ha una struttura che non è adeguata all'utilizzo con mezzi pesanti e quindi che comunque venga utilizzata con particolare parsimonia. Metteremo nero su bianco questo. È arrivata sì una petizione, una raccolta firme, è arrivata via PEC al Comune di Castelfranco Emilia, al Sindaco e all'Assessore. Sinceramente non ricordo se era indirizzata ai consiglieri, sinceramente non ricordo. Noi abbiamo risposto a questa petizione dicendo esattamente quello che sto dicendo in questo momento. Sono in contatto con alcuni residenti, soprattutto con alcuni residenti con delle difficoltà motorie, per cui stiamo arrivando alla consegna dei telecomandi. si è anche concordato con il gruppo d'acquisto solidale di non entrare su Piazza Aldo Moro proprio per evitare nel maggior modo possibile gli accessi alla piazza, proprio perché quella è una piazza che per caratteristiche, per struttura, per differenza anche strutturale interna del fabbricato, è una piazza che ha una caratteristica soprattutto pedonale. Grazie.
Bene, grazie consigliere Bertoncelli. Mi faccio carico io di verificare se questa petizione era destinata anche ai consigli comunali, se così la farò avere senza problemi, anche se fatto e superato faremo avere anche la risposta che la Giunta ha fornito. Consigliere Girotti-Zirotti, prego.
Grazie, mi allaccio a questa verifica di cui si prende carico per noi tutti i consiglieri comunali, il Presidente e il nostro Presidente del Consiglio Comunale, per verificare se non ci siano state altre missive indirizzate all'amministratore, all'amministrazione che dovevano essere inoltrate a tutti i consiglieri comunali o capigruppo consigliari e che non sia stato fatto, e di darcene notizia e chiaramente anche contezza. Grazie.
Va bene, certo. Sarà fatto anche questo. Altre domande? Bene, allora possiamo chiudere qua. Buonanotte a tutti.